La santità di Dio, penso che si possa definire che ciò che meglio caratterizza Dio è appunto la sua santità. Tutto il resto in qualche modo è condizionato dalla santità, perché sappiamo che Dio ama, odia, giudica, perdona, agisce sempre e comunque in maniera santa. Il che comunque, meno male che è così, gloria a Dio per questo, perché non c'è niente di più sicuro su cui fondare la propria vita se non il fatto che Dio sia santo. E questa santità di Dio chiama noi, in qualche modo, la Bibbia ci chiama quella che è la santificazione. E la domanda che mi sono posto e che vorrei esplorare con voi, non tanto cos'è, ma cosa serve. Perché tante cose uno può sapere cosa sono, ma se non sai cosa servono te ne fai ben poco uso. Uno può sapere cos'è una dieta, cos'è lo sport, cos'è mille cose, ma se non sai che ti servono, dici bene, grazie. E un modo come un altro per parlare di questo è cominciare a dire cosa non è, a cosa non serve la santificazione. E io parto un po' da lontano. Noi diciamo spesso, diciamo che è un po' un motto che abbiamo ogni tanto, che noi come evangelici non seguiamo una religione, ma abbiamo un rapporto con un Dio vivente. Ora, non farei un cavallo di battaglia di questa affermazione, perché secondo me esiste una religione biblica. Però, se con religione si vuole intendere l'insieme di regole che l'uomo si è fatto per ottenere il favore della divinità, allora è vero, noi non seguiamo una religione, noi non seguiamo un insieme di regole per ottenere il favore di Dio. O sì. Perché non so voi, ma mi chiedo, ma non ci è mai capitato di pensare faccio questo, faccio quello, frequento questa riunione, faccio questa attività, così Dio è contento di me? Magari se mi comporto meglio, cioè faccio cose spirituali, faccio ammenda per questo o quel peccato. Mai capitato di pensare una cosa simile. Oppure certo che lui è più santo di me perché fa più cose, o io sono più santo di lui perché faccio più cose. Certo che quello non fa niente, quindi chissà che tipo di credente è. Non so se è mai capitato che, insomma, può anche darsi che nessuno abbia mai pensato, ma ipotizziamo che sia capitato così. E molto spesso, oppure a volte, noi pensiamo che intendiamo con santificazione essere bravi. E ci facciamo la nostra definizione, che va anche bene che ognuno per se stesso, riguardo per se stesso, dica per me santificazione vuol dire questo e quest'altro, perché ognuno conosce se stesso e le sue debolezze, quindi ci sta che ognuno per se stesso e non per gli altri faccia queste cose. Però c'è un problema, che proprio nell'essere umano è radicato il concetto di guadagnarsi in qualche modo il favore della divinità, che sia Dio, che sia chi volete, ed è parte integrante della nostra natura, e questo ne prova la storia delle religioni. Se noi studiamo le religioni dall'inizio della storia umana, e c'è questo tentativo costante di inventarsi un modo per guadagnarsi il favore di Dio. E a volte anche il cristianesimo rischia di cadere in questa cosa. E quindi a volte rischiamo di pensare che la santificazione sia uno sforzo faticoso per poter essere più amati da Dio, più approvati da Dio, più usati da Dio. E io vorrei dire che non c'è niente di più falso. Diciamo spesso a non credenti, o io dico spesso ai ragazzi quando predico, che non puoi fare niente per essere più amato da Dio e niente per essere meno amato da Dio. E questo è vero. Niente di quello che facciamo può cambiare di una virgola l'amore che Dio ha per noi. Perché l'amore di Dio per noi è incondizionato. E se è incondizionato vuol dire che non c'è nessuna condizione che possa cambiarlo. E meno male che così è, perché non c'è niente appunto che possiamo fare per farci amare di più o male o di meno. Perché se tu sei figlio di Dio e ti comporti male, rimani figlio di Dio. Se tu non sei figlio di Dio e ti comporti bene, continui a non essere figlio di Dio, se non passi per la croce. Però poi si dice, sì è vero, però il favore di Dio è un'altra cosa, è quello che devi guadagnare. Per essere approvato devi guadagnartelo, che ha la sua verità, ma bisogna fare attenzione. Vi siete mai chiesti a cosa serva il libro del Levitico? Un libro molto interessante, no? Che è il primo libro che consigliamo di leggere, ragazzi. Leggi il Levitico perché è una botta di vito. Però tutte queste leggi, leggine, regole, regolette, servono solo a far capire una cosa, che l'uomo è peccatore e Dio è santo. E che l'uomo non può stare davanti a Dio senza sangue. Se non c'è spargimento di sangue, non c'è rapporto con Dio. Il peccato va comunque pagato. E la santità di Dio è tale che mai e poi mai, noi potremmo confrontarci con essa. E in Levitico 16 si parla del propiziatorio, sopra l'arca, che era in qualche modo il trono di Dio, dove Dio c'era, era lì Dio, la sua presenza. La sua presenza non, insomma, un pezzettino, per capirci, no? È lì che Dio incontrava il popolo, ma lì andava versato il sangue una volta all'anno, perché il sangue era l'unica cosa che poteva permettere all'uomo, al popolo peccatore, di incontrarsi con Dio. E quindi noi non saremo mai perfetti, fino a che saremo in cielo. Questo non vuol dire, vabbè, allora chi se ne frega, faccio cosa voglio, ma ci arriviamo dopo. Davide stesso, nel Salmo 19, versetto 12, dice, purifica dai peccati che non conosco. Si rendeva conto che comunque Dio è talmente grande, talmente santo, talmente puro, che io sbaglio anche senza rendermene conto. E continuo a dire che la santificazione, che è importante, non serve per essere approvati, accettati o amati, e ve lo dimostro. Abramo, che è definito l'amico di Dio in Giacomo, era un uomo di grande fede, come Adino ci ha ricordato la settimana scorsa, ma quanti errori ha fatto? La storia di Adamo è un andare avanti e indietro di fedeltà e un po' di dubbi. Ismaele è uno di questi, non so, è un risultato di questa sua mancanza di fede. Quando diceva che sua moglie era sua sorella, perché aveva paura per la sua vita e quindi mancava di fede. Però è chiamato l'amico di Dio. Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, ne ha combinato un po', e il pubblico non mi permette di scendere in dettagli. Dovete ricordarmi di predicare quando c'è scuola domenicale. Però voglio dire, Davide, l'amico, l'uomo secondo il cuore di Dio, si è macchiato di omicidio, adulterio, si può anche dire stupro, bla 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 bla. Elia, il simbolo dei profeti, quello che compare sulla trasfigurazione, dopo che Dio ha mandato il fuoco dall'altare, sull'altare che lui aveva inondato, ha sgozzato 450 profeti di Baal, e chissà quanto ci ha messo, parentesi. Poi scappa perché la regina, cioè lui l'ha fatti fuori 450, la regina una lo minaccia di morte, lui scappa impaurito, Dio non mi vuoi bene, Dio dove sei? E questo è Elia. Pietro, in Gadi 2.11, per paura di perdere l'approvazione degli ebrei, è ipocrita. Però Paolo no, Paolo è perfetto. E se Paolo era così bravo, perfetto, così santificato, perché in Seconda Corinzi ci leggiamo «E perché io, Paolo, non avessi inorgoglirmi a insuperbire, Dio mi ha messo la spina nella carne, eccetera, eccetera, eccetera». Paolo era un orgoglioso. Probabilmente, essendo ben più alto degli altri come testa, era facile per lui. E questa è la gente di cui si serve Dio. Per parlare di persone vive, al momento attuale, George Verver, di cui appunto parlava Adino, di cui non sono discepolo, per correggere Adino, perché già faccio fatica a essere discepolo di Cristo, penso di un'altra persona. Lui raccontava, all'epoca, quando ha cominciato, era già, penso, fondatore di UM, stava distribuendo volantini per evangelizzare, e se più o meno per caso, non lo so, è finito davanti a un locale per adulti. E dopo se ci è finito davanti, ci è finito anche dentro. Perché lui ha combattuto tuttora con questa sua debolezza, non ne fa mistero. E quando si è reso conto di dove era, si è disperato, è uscito, Dio perdonami, Dio cosa ho fatto, e di così. Tempo che era lì a disperarsi, adesso non mi ricordo più se era una, comunque, stava pregando, stava piangendo, non so cosa, una persona lo ferma e lui pensa, beh, vorrà sapere il prossimo pullman per dove, perché era in una stazione di pullman. Questo uomo gli chiede, scusa, cosa devo fare per essere salvato? Questo per dire che Dio usa persone che sbagliano. E questo è il concetto. È per grazia che siete stati salvati, non per opere. Ed è per grazia che vivete. Efesini 2 è chiaro. Non è in virtù d'opere affinché nessuno si glori, ma se siamo salvati per grazia, come pensiamo di poter continuare senza la grazia? Perché abbiamo un continuo, un disperato bisogno della grazia. E la grazia è la chiave della santificazione, che non serve per fare contento Dio, per fare ammenda di chissà quali errori. Perché, come abbiamo visto, Dio è talmente santo che noi, corrotti per natura, non possiamo in nessun modo vivere in maniera completamente accettabile da Lui. Voglio dire, allora, questo, ripeto, non vuol dire che allora è una scusa per noi. Ma prima di parlare di santificazione, non possiamo non parlare di grazia. Perché è solo la grazia che rende possibile il perdono. Perché fare ammenda per meritarsi il perdono, meritarsi l'accettazione di Dio, è tutto l'opposto della grazia, che è gratuita, immeritata e incondizionata, tramite, a parte di passare attraverso la croce di Cristo. E questo modo di vivere la grazia, questo modo che io ritengo biblico di vivere la grazia, libera dal senso di colpa, senso di colpa che non ha niente a che fare con la santificazione. Il nostro cammino con Dio è impedito dal senso di colpa, non è accelerato dal senso di colpa. Ma c'è dell'altro sulla grazia. Perché secondo Martin Lloyd-Jones, se io adesso mi mettessi a spiegare bene la grazia e parlassi della grazia come si deve, voi dovreste uscire da questa sala convinti che non importa quello che faccio, tanto Dio mi perdona. La grazia è questa. Io faccio quello che cavolo mi pare, tanto Dio mi perdona, appunto, e basta. Questa è la grazia. Perché questa è la grazia? Perché se il sacrificio di Cristo è sufficiente per tutti i nostri peccati, per tutti, allora non importa quanti peccati commetto, se il sacrificio di Cristo è sufficiente. Perché come dice Giovanni 1, chi non crede è già giudicato, ma chi crede ha il diritto di diventare figlio di Dio. Il diritto, non chi crede se si comporta bene. E Paolo dice lo stesso, Paolo. Infatti lo Johnson non è che si inventa le cose, commenta. E Lloyd Johnson era famoso per essere uno molto, insomma, era abbastanza ristretto in certe vedute, che va bene, insomma, non è un problema. Paolo dice, Romani 5, 20, la legge è intervenuta perché il peccato abbondasse, dove il peccato è abbondato, la grazia sovrabbondata. Romani 6, e quindi cosa faremo? Rimaniamo nel peccato perché la grazia sovrabbondi? Dice, no, non lo faremo, ma non nega che sia possibile. Cioè dice, avete capito bene, se voi rimettete nel peccato, la grazia sovrabbonderà, ma non fatelo. Ma non fatelo. Però la grazia c'è. La grazia è questo. È chiaro che con la grazia arriva la santificazione di cui stiamo parlando. Cioè, sono due cose, sono due facce della stessa medaglia. Però la grazia è questa. E noi sappiamo, come ci ha detto anche Ale prima, che il peccato è una cosa che Dio detesta. È contro la sua natura. Dio è una cosa e il peccato è un'altra. Non c'è proprio una cosa. E Dio odia in maniera perfetta, totale e completa il peccato. E quando io pecco, quindi, che succede? Che Dio si arrabbia. Si arrabbia sì o no? Sì o no? Sì e no. Con chi si arrabbia? Con chi si arrabbia? Dove va la sua ira? Isaia 53,5. Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace... Il castigo per cui abbiamo pace è stato su di lui, eccetera, eccetera, eccetera. L'ira di Dio per tutti i nostri peccati si concentra in un momento storico su Cristo. Io non la capisco sta cosa, cioè ve la posso dire, ma non la capisco. Dio Padre scaglia la sua giusta ira per tutti i peccati dei credenti su Dio Figlio, sulla croce. La Trinità, non so cosa è successo in quel momento nella Trinità, non riesco a capirlo, questi sono i misteri della fede. Come fai a capire questa cosa così grande? Che tutti i miei peccati, che devo ancora immaginare di fare, spero che non siano tragici, spero, sono già stati perdonati, e l'ira di Dio sui miei peccati è dato su Cristo. E anche in Romani 3 si parla di Cristo come la propiziazione, il sacrificio propiziatorio, il sangue per i nostri peccati. In Prima Giovanni non ne parla più spesso. L'ira di Dio e la sua giustizia di Dio per i miei peccati sono state soddisfatti pienamente dal sacrificio di Cristo. E se non credo a questo, se non mi convinco di questo, tutti gli altri discorsi sono inutili e basta. E poi dice Romani 8, chi sarà quello che li condanna? Parla dei credenti, dei figli di Dio. Cristo è quello che è morto, è risuscitato e intercede per noi. Apocalisse ci dice che Satana, Apocalisse 12, è sempre lì che accusa gli eletti di Dio. Ora io questa cosa anche qui non la capisco. Sembra che ci sia un tribunale in cui continuamente Satana elenca i nostri peccati a Dio e Cristo dice: colpevole, m'ho pagato io. Adesso chiaramente non possiamo fare un discorso temporale, perché insomma si parla di cose eterne, di cose di uno dei tanti veri misteri della fede. Però è questo che ci dice. E questa è la realtà in cui noi ci troviamo come figli di Dio quando si parla dei nostri peccati. Satana ci accusa davanti a Dio e a noi stessi e dice: non ce la puoi fare. E ha ragione. Lo so che non ce la posso fare. È vero. Ma meno male che c'è la grazia. Ognuno vive la santificazione con un percorso diverso, ma il punto di partenza, la cosa fondamentale, la base è questa grazia illimitata, incondizionata. E non cadiamo nella trappola di dire: allora non valgo abbastanza, perché non è vero. Paolo, abbiamo visto prima, che dichiara che sì che la grazia sovrabbonda dove il peccato abbonda, vuol dire che proprio dice è di più, è tanta di più, e poi dice: ma non rimanete nel peccato. E Romani 6,15 aggiunge: peccheremo perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? Così non sia. Ma poi perché dice così? Perché? Non perché poi Dio vi manda il fulmine dal cielo, come tante volte a volte pensiamo. Non sapete voi, dice, vi spiego perché, ragionate. Romani 6,16: non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubbidirgli, siete servi di colui a cui obbedite, o del peccato che porta alla morte, o dell'obbedienza che porta alla giustizia? Si è ringraziato il Dio che prima eravate servi al peccato, ma avendo ubbidito di cuore l'insegnamento che vi è stato trasmesso, siete stati affrancati dal peccato e siete diventati servi della giustizia. Paolo dice: ok, c'è questa grazia che copre i vostri peccati, ma ragionate un attimo: se Cristo è morto per liberarvi dal peccato, che senso ha rimanere schiavi? Dice questo Paolo: ora siete liberi di servire Cristo. Prima eravate obbligati, schiavi del peccato, ora abbiamo un'altra possibilità. Ma sapete qual è il problema? È che per natura siamo portati a pensare che alla fine servire Cristo sia un po' perdersi il meglio della vita. E questo vale per tutte le età, tutte le generazioni. Io sono molto convinto che noi pensiamo questo, perché lo pensano i nostri ragazzi. Quando un ragazzo cresce in chiesa e esce fuori con la testa che se seguo Dio mi annoio, qualcuno gli avrà pur detto, in maniera diretta o indiretta. È difficile che uno si metti un'idea in testa da sé. Quindi forse è questo che comunichiamo, forse. Forse vedono adulti che vivono con l'assegnazione, quello che è, la propria lotta contro il peccato, anziché con l'entusiasmo che dovrebbe essere esserne parte, di cui poi vado a parlare. È più o meno lo stesso concetto di prima, cioè se mi comporto bene, se rinuncio a questo o a quello, se faccio questo sacrificio, allora Dio è contento di me, sarò bravo più degli altri, bla bla bla. È la stessa bugia, perché dice: ok, c'è chi dice se lo faccio Dio è bravo, c'è chi dice Dio è contento di me, c'è chi dice se lo faccio non ne vale la pena. Ma torniamo a dire che è una sola bugia con due risposte diverse. La santificazione non è questo. Non è perdersi meglio della vita e non è guadagnarsi il favore di Dio come se si riempisse la bottiglietta. La santificazione, in breve, è quel processo che dura tutta la vita, che Dio opera in noi, se glielo permesso, e noi chiaramente glielo permettiamo, per renderci questo processo che ci rende più simili a Cristo e che ci permette di appropriarsi nella nostra vita quotidiana della vittoria che Cristo ha conquistato sulla croce contro il peccato. È un'opera di Dio che noi possiamo comunque scegliere se fargli a compiere o meno. Chiaramente cadremo, ma è qui che serve la grazia. E la cosa importante è che la nostra lotta con il peccato, il fatto di avere di appropriarci di questa vittoria tutti i giorni, non ci porta via il meglio della vita. Anzi, e qui ci vuole fede, tanta fede. Perché se è vero che senza fede è impossibile piacere a Dio, come dice Ebrei, vuol dire che comunque dobbiamo credere a tutto quello che dice la Bibbia. Cosa vuol dire il salario del peccato e la morte? Il binomio peccato-morte è molto presente nel Nuovo Testamento. chiaramente nell'Antico Testamento anche, ma è proprio chiaro, chiaro nel Nuovo Testamento. Romani, Prima Corinzi, Giacomo. Peccato, morte. Dal peccato non viene niente di nuovo, di buono. Dal peccato non ci sono mai conseguenze positive per noi e per gli altri. Nella migliore delle ipotesi, per grazia di Dio, possono non esserci troppe conseguenze. Però a volte noi crediamo che il peccato sia, insomma, cioè peccato è peccato, no? A volte pensiamo, questa cosetta qua, vabbè, non importa, non ci penso, non è. È un male minore, insomma, anzi, forse addirittura alcune piccole cose sono meglio che, la disubbidienza di Dio a volte è meglio che l'ubbidienza. E questa è la tragedia del peccato, che ci illudiamo che può essere così, che non ha conseguenze. Ma il peccato chiama peccato. E facciamo un esempio di Davide. In Seconda Samuele 11 si racconta quanto la storia di Davide. Comincia con, era il periodo in cui i re andavano in guerra. Davide mandò il suo esercito in guerra, ma rimase a Gerusalemme. È scritto chiaramente, ma rimase a casa. Lasciamo perdere le guerre, non guerra, se è giusto che sia sbagliato. Il suo dovere come re, in quel momento, era andare in guerra. In testa all'esercito, in coda, non so, comunque andare in guerra. Chiaramente lui è disubbidito a questo suo impegno, e chiaramente la prima conseguenza è, beh, mi sto a mio agio in palazzo anziché stare in tenda. Magari era vecchio e stanco, sai, gli acciacchi, una cosa e un'altra. Posso garantirvi che stare in tenda non è tanto comodo, ve lo posso garantire, perché penso che mi toccherà quest'estate in Germania. Però, e lui se ne stava a casa in palazzo. Poi cosa fa? Non riesce a dormire, va a fare una passeggiata e dà un'occhiata in giro e vede quello che non dovrebbe vedere. Cosa fa lì? La va a chiamare, cioè chiede chi è, chi non è, la va a chiamare, il tempo che va e torna, insomma. Tutto questo tempo da cui non va in guerra, a cui combina quel combina, poteva in qualche modo dire, ma forse cosa sto facendo, vedete? Da cosa nasce cosa finché se non ti fermi? E alla fine Uria è morto, il figlio di Davide e Bathsheba è morto. Questa donna usata come un pezzo di carne, che probabilmente all'epoca era la normalità, e il nome di Dio è stato infangato. Salomone, che fine ha fatto Salomone? Ma che importa sposarsi una o due mogli straniere, benché Dio l'avesse vietato? Faccio pace con il re d'Egitto, così non ci sono guerre, bla bla bla. E poi come è finito? Il suo cuore, le mogli lo allontanano da Dio. Abramo, il suo dare una mano a Dio con Agar, dato origine a Ismaele, a tutta la sofferenza di due popoli, più di due popoli. Vedete? Dal peccato non viene mai niente di buono. Pietro, chissà quanta gente si è andata un po' in confusione vedendo Pietro prima che mangiava coi gentili e poi non più. Sì che poi Paolo è intervenuto, ha corretto, ma ci rendiamo conto che il peccato porta sempre delle conseguenze. E il problema non è che se pecchi Dio ti punisce, perché ha punito Cristo al posto tuo. Perché se Dio mi punisse ogni volta che pecco, la croce cosa serve a fare? Il nostro rapporto con Dio non è di paura, altrimenti che libertà sarebbe? Schiavi del peccato per diventare schiavi della paura? No, siamo liberi di servire Cristo. Il problema è che se pecchi fai del male a te stesso e agli altri e disonori Dio. Esiste la correzione di Dio, come si legge in Prima Corinzi e in Seconda Corinzi, quel tipo che stava con la moglie del padre, che si era sedato in mano di Satana. Cosa vuol dire? Ok, lasciamo che faccia quello che deve fare, che paghi le conseguenze, lasciatelo andare, che faccia quello che deve fare. Seconda Corinzi, richiamatelo un po' che si è pentito. La correzione di Dio, non la punizione fine a se stessa, punto e basta. Dio ha dovuto far morire i figli di Davide e Bathsheba, perché tutti a palazzo sapevano cosa aveva fatto, cosa normalissima all'epoca tra i re, era normale che facesse così i re, ma tutti lo sapevano a palazzo. E Dio ha dovuto dire, questa cosa io non la approvo. Ecco perché Dio ha fatto morire il figlio, l'hai spiegato chiaramente. Tu hai fatto una cosa che ha pubblicamente disonorato il mio nome. Io pubblicamente ti ho fatto vedere che le cose così non vanno. E ci sono molti altri casi in cui Dio, tra virgolette, punisce le persone. Non è che la pulce dice, fa vedere che quella cosa lì non va bene. Non sono in caso di andare in dettagli. A volte parlo con i ragazzi e mi dicono, ma questo e quest'altro perché non posso farlo? Ma fallo, ma chi se ne frega? Cioè, qual è il problema? Io non posso impedirti di fare le cose. Vuoi fare? Falle. Vuoi sbagliare? Sbaglia. Vuoi fare questo? Ma sappi che ci sono delle conseguenze. Sappi che, uno, se non sei salvato, non importa, tanto peggio di così non ti puoi andare. Ma sappi comunque che il peccato avrà delle conseguenze. Vuoi farlo? Fallo. Non posso dire va bene, mi dispiace, ma sappi che pagherai le conseguenze. Perché sì che la grazia ci assicura il perdono di Dio, ma le ferite rimangono, le cicatrici rimangono. E come ho detto appunto che la grazia è la verità fondamentale da cui partire dalla consacrazione. Ma ricordiamoci che non pensiamo, come ho detto, spero che sia chiaro, non possiamo pensare alla grazia come la scusa per la nostra disobbedienza. Non è quello. E sì, la certezza del perdono di Cristo, del suo amore, del fatto che ci potrà usare anche dopo. Non la scusa per il peccato. E come il perdono è certo, ripeto, non possiamo però pensare che le conseguenze su noi e sugli altri del nostro peccato verranno cancellate. Anche uno scatto d'ira che a volte capita ha delle conseguenze, che si può rimediare con chiedere scusa, ha delle conseguenze. Poi per carità, Dio nella sua grazia va addirittura oltre, probabilmente rimedia tanti danni che noi facciamo nella sua immensa grazia. Ma questa non è la scusa per fare cose che vogliamo. La grazia è libertà dal peccato. La santificazione non avviene facendo o non facendo, ma vivendo questa libertà. E per ognuno vuol dire qualsiasi, per ognuno può essere un po' diversa. E un'altra bugia grossa, e dice il peccato è più forte di me. No. Lo sarebbe se non ci fosse la grazia. Perché c'è chi è convinto che il peccato porta del male, ma è altresì convinto di non farcela. Alla fine torniamo sempre imprigionati dal peccato. La santificazione è possibile proprio perché la grazia ci ha resi liberi dalla schiavitù del peccato, per servire Cristo. Ogni giorno possiamo chiedere a Cristo di lavorare nei nostri occhi, mani, bocca, azioni, pensieri. E quando la tentazione arriva, sapere no, non è più forte di me. No, non è il meglio per me. Possiamo farlo tramite la grazia. Ci sono cose più difficili di altri, chiaramente. Io non penso che avrò mai il problema di rubare Nutella perché non sono un goloso di dolci. Però voglio dire, ognuno ha la sua difficoltà di come è fatto, i punti più deboli che ha, perché magari sono anche poi, i suoi punti di forza sono anche i suoi punti deboli, ma questo è un altro discorso. Però ci sono cose più difficili di altre, battaglie che magari uno fa più fatica a vincere. Ma comunque c'è speranza, c'è un cammino di santificazione che possiamo percorrere. Siamo sotto nuovo padrone, siamo liberi di servire Cristo, ripeto. Quando Gesù dice, io sono il buon pastore, sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, Giovanni 10:10, cos'è questa vita esuberante, abbondante, se non la quotidiana libertà dal peccato? Libero di comportarmi come Simone sul monte, di essere simile a Cristo. Chi è che non vorrebbe alla fine essere come c'è scritto nel Sermone sul Monte? A chi non piacerebbe essere una persona di cui si dice, però, è una persona che comunica gioia, comunica serenità, forza, tutto quello che volete. Questa è la vita esuberante che Dio ci promette. La santificazione è questo. In qualche modo è la nostra palestra per imparare, per esercitare, per rafforzare questa nostra libertà dal peccato. E la santificazione non è altro che per il nostro bene. Chiaramente vivere la santità onora Dio. E questo dovrebbe essere il nostro scopo. Ma capiamo che se il peccato è il nostro male, la santificazione è il nostro bene. Siamo liberi dalla sua schiavitù, dalla schiavitù del peccato, vuol dire, liberi di non farci del male, liberi di prendere il meglio della vita. E questo dobbiamo dire, affermare, dircelo un sacco di volte. Il meglio della vita è l'obbedienza a Dio. Il resto è solo un danno. Forse non nel breve termine, come fu per Davide, ma nel lungo termine, lì fu nel medio termine, un bel danno sicuramente. La grazia ci rende liberi di essere santificati, di rinunciare al peccato. E siamo liberi di amare senza egoismo, liberi di essere noi stessi. Libero di usare il mio denaro senza egoismo, il mio tempo senza egoismo, libero di chiedere perdono, libero di dare il mio tempo a me stesso senza egoismo. Questa è la libertà che abbiamo ed è possibile solo se camminiamo lungo il percorso della santificazione sulla base della grazia. Quando dice, come ci diceva Emiliano l'altra volta, siate santi perché io sono santo, non è un peso che ti deve schiacciare, dice potete esserlo, ce la potete fare, perché io vi do gli strumenti per essere santi, perché io vi ho liberati, ha scritto il peccato. Siamo già, questo è un po' complicato, siamo già in qualche modo santi, nel senso siamo già santificati in Cristo. Siamo già, il già non ancora di cui parlate oggi, siamo già nei luoghi celesti in Cristo, siamo già santi davanti agli occhi di Dio. Dobbiamo solo diventare quello che già siamo, è un po' complicato, come Dio ci ha già resi in qualche modo purificati, noi dobbiamo semplicemente arrivare a quello che siamo, è un concetto un po'... Il già non ancora lo chiamano i teologi, è quello che noi già siamo ma che possiamo arrivare in qualche modo. Saremo santi completamente quando saremo in cielo. Quindi abbiamo già questa speranza davanti a noi. E concludendo, chiediamo a Dio di farci capire la grazia e di vivere ogni giorno, riposare in essa. Perché Dio ti vede in Cristo. Tramite il sangue di Cristo siamo già resi giusti e non importa cosa che facciamo o non facciamo, anche se cadiamo la grazia c'è. Usiamo la grazia con gli altri, perché se la grazia è usata da Dio per noi, usiamo la grazia con gli altri per non giudicare, ricordandoci che nessuno è migliore di un altro. Faccio una parentesi su questo, stavo leggendo un libro molto bello, purtroppo è solo in inglese, e lo scrittore raccontava che lui stava predicando a una conferenza abbastanza lunga e c'era un tizio che tutte le volte che lui si alzava 5 minuti si addormentava. Dice, vabbè, succede che io predico, dormo una volta, due, ogni singola volta questo uomo dormiva. A un certo punto lui comincia a pensare, beh, questo uomo sicuramente è un credente carnale, no? Allora poi la moglie, questo uomo stava predicando sulla grazia, e la moglie di questo uomo va a parlargli e lui fa, sicuramente verrà a lamentarsi dell'uomo, del povero uomo che ha sposato, no? E fa, noi siamo qui perché mio marito ci teneva tanto, meno male che ci teneva tanto. E gli fa, è perché gli rimane poco da vivere, ha un tumore allo stadio finale e la morfina che prende lo fa dormire, però voleva essere qua. Non sapendo, cioè lui vedeva un tizio che dormiva, non sapeva cosa c'era dietro, ecco perché dico, non giudichiamo mai gli altri. Usiamo grazia con noi, ma anche grazia con gli altri, perché non sappiamo mai cosa succede dietro ai comportamenti che apparentemente sono negativi. Quindi ricordiamoci della grazia e chiediamo a Dio di farci ricordare, farci riposare in questa grazia che rende possibile la nostra santificazione. Chiediamo a Dio di farci credere per fede, perché qua ci vuole tanta fede, specialmente oggi, ma penso sempre, che dal peccato non può mai venire fuori niente di buono. Anche da una piccola bugia non può mai venire fuori niente di buono. E quindi chiedere a Dio, ok, su che peccato lavoriamo oggi o quello che è in questo periodo? In che spazio della mia vita vuoi rendermi la vita migliore, più facile? Dov'è che devo ancora essere liberato? Da cosa è che devo ancora essere liberato? Perché noi in questo mondo occidentale abbiamo questo culto della libertà, liberi di essere, liberi di ogni cosa, ma l'unica vera libertà che conta è questa. Sì, è giusto essere liberi di avere le proprie idee, è giusto avere liberi di opinioni, va tutto bene, ma l'unica vera libertà è la libertà dal peccato che Cristo ci ha acquistato sulla croce, la libertà di camminare nel percorso della santificazione. E ricordiamoci che possiamo essere liberi di scegliere chi servire, o Dio o il peccato. Siamo sotto un nuovo padrone, possiamo scegliere poi di tornare a quello dietro. Quando ci fu la libertà, quando gli americani conquistarono la libertà per gli schiavi, tanti schiavi erano liberi ma continuavano a fare gli schiavi perché non sapevano cosa vuol dire essere liberi. Dopo generazioni di schiavitù, la loro vita era, cosa faccio adesso? Faccio lo schiavo, tanto non so cos'altro fare. Corriamo questo rischio noi. Siamo liberi dalla schiavitù del peccato, ricordiamocelo. E possiamo, noi alla fine noi siamo sempre, dobbiamo sempre scegliere chi servire, chi adorare, chi amare, chi temere, chi seguire. O la creatura o il creatore. E questo è il nostro costante bivio che è la nostra vita. Però noi possiamo scegliere. E in virtù della grazia, possiamo essere santificati e scegliere meglio per noi ed essere veramente, veramente liberi. Un cammino alla volta, un passo alla volta, ma grazie a questo possiamo essere veramente liberi, come nessuno può essere libero se non tramite Cristo. E ringraziamo appunto Dio per la libertà che ci ha dato. Signore, ti voglio ringraziare perché su quella croce, in quel momento terribile, in cui l'intero creato, l'intero cosmo è stato sconvolto, tu hai pagato il prezzo per la nostra libertà e ti chiedo di farci vivere questa libertà. questa libertà nella grazia, questa libertà di camminare crescendo più a tua immagine, sempre più liberi dal peccato. Amen.